È necessario memorizzare esattamente 100 stringhe. Occuperemo, una volta memorizzate tutte le stringhe, più memoria usando un vettore statico o una lista realizzata con tecniche di gestione dinamica della RAM. Perché? E se le stringhe sono esattamente 100 e quindi probabilmente non cambierà il numero di stringhe da memorizzare? La lista dinamica utilizza più memoria senza avere i vantaggi del vettore statico. Infatti, mentre il vettore non ha bisogno della memorizzazione anche dei puntatori, cioè degli indirizzi che portano da una stringa all'altra, questo è invece indispensabile per la struttura dinamica. Oltre alla stringa, ogni nodo della lista ha anche il puntatore all'anello successivo della lista. Quindi, oltre allo spazio strettamente necessario per le stringhe in sé, che è identico rispetto al vettore, qui abbiamo anche lo spazio che serve a memorizzare i puntatori stessi da un nodo all'altro della stringa, della lista. Perché è importante inizializzare a null i puntatori, cioè i riferimenti agli oggetti, quando non vengono subito associati ad un oggetto? Perché in questo modo il programmatore previdente potrà sempre controllare che il puntatore non sia inizializzato a null, non valga a null, cioè che punti effettivamente ad un oggetto prima di tentare di usarlo. Nel caso invece il puntatore fosse ad un valore indefinito, non ci sarebbe modo di capire, se non usandolo, che il puntatore è un puntatore valido, un riferimento ad un oggetto valido, piuttosto che una zona non usata o peggio usata per motivi critici dal sistema operativo e scoprire che l'utilizzo risulta in un crash del sistema. Questo nei casi più eclatanti. Detto in altre parole, il programmatore potrà sempre utilizzare un controllo del tipo if puntatore diverso da null, allora utilizza. Ma se il puntatore è un valore fasullo, supererebbe il test e il programma andrebbe incontro sicuramente a dei guai. Che tipo di dato rappresenta un puntatore, cioè un riferimento ad un oggetto? Un numero intero, di solito almeno nei microprocessori d'oggi, 4 o più byte vengono utilizzati infatti per memorizzare l'indirizzo in memoria, il punto d'inizio, il primo byte d'inizio in memoria RAM dell'oggetto puntato da quel puntatore, da quel riferimento. Non è però possibile utilizzare quell'intero per fare le normali operazioni aritmetiche, ma solo con le procedure previste per un riferimento ad un oggetto, per un puntatore. Con un esempio, quando si crea un'istanza della classe random con x uguale a new random, e x in sé conterrà il primo byte in memoria che è stato allocato per memorizzare la struttura dati corrispondente a quell'istanza, a quell'oggetto di tipo random. Descrivi i limiti e i vantaggi dell'allocazione statica della RAM contrapposta all'allocazione dinamica. Il vettore statico, come suggerisce il nome, non può variare il numero di oggetti che contiene, per cui il programmatore è costretto a fare una stima del numero di elementi di cui avrà bisogno. Se la stima è inferiore alla realtà, il programma non potrà procedere quando il vettore avrà esaurito la sua capienza. Viceversa, se il programmatore, proprio per evitare questo problema, esagera, dichiarando il vettore molto più ampio di quello che probabilmente servirà, lo scotto è un notevole spreco di memoria che rimarrà inutilizzata. Con la memoria dinamica, invece, una struttura dati parte con la minima occupazione di RAM possibile, praticamente nulla. Man mano che nel programma si evidenzia la necessità di aggiungere elementi alla struttura, questi verranno creati occupando lo spazio in memoria solo nel momento in cui serve. Quando un oggetto allocato dinamicamente non serve più, esiste anche la possibilità di distruggerlo e di restituire la memoria occupata al sistema operativo. In questo modo, l'utilizzo medio della memoria gestita dinamicamente può essere anche molto inferiore a quella statica. Un vettore statico non è poi molto adatto quando è necessario fare molti inserimenti intermedi o eliminazioni di elementi. Infatti, immaginando un vettore pieno di numeri, se è necessario inserire un nuovo numero in mezzo a quelli già presenti, dobbiamo spostare di un posto verso destra tutti gli elementi che seguono quello nuovo nel vettore aggiornato. E se sono molti, è chiaro, oppure se siamo dentro ad un ciclo che ripete questa operazione molte volte, è chiaro che il numero di scambi, quindi di assegnamenti necessari, può crescere in modo esponenziale e le prestazioni decadere rapidamente. In una lista, invece, è sufficiente fare 2-3 assegnamenti di puntatori per inserire in un qualsiasi punto il nuovo elemento. E questo indipendentemente dal numero di elementi già presenti. È però necessario avere un puntatore al nodo che precede quello che individua il punto di inserimento. Ma comunque il guadagno di tempo rimane spesso molto consistente. Anche l'eliminazione logica, perché da un vettore non possiamo eliminare fisicamente una sua cella, comporta questa operazione di shift, cioè di spostamento anche di molti elementi, nella direzione opposta. Quindi immaginiamo di avere un vettore già contenente dei numeri. Volendo eliminare dal vettore il quarto elemento, dovremo spostare verso sinistra, per recuperare lo spazio lasciato dall'elemento cancellato, tutti gli elementi che seguono quello che deve essere cancellato. Con una lista dinamica, di nuovo, è sufficiente qualche assegnamento, pochissimi assegnamenti con i puntatori. Il vettore, anche dal punto di vista della sua struttura, è rigidamente lineare, quindi non è molto adatto per rappresentare situazioni come una rete stradale fatta di nodi collegati tra di loro in modo non prevedibile, oppure per rappresentare un albero genealogico, un albero binario o ennario. Pensate a una cartella di Windows che ne contiene altre, ciascuna delle quali ne può contenere altre ancora, quindi le diramazioni sono tante e imprevedibili. Non è facile pensare di rappresentare una struttura come tutta la sequenza delle cartelle e sottocartelle utilizzando vettori o anche delle matrici. Una struttura dinamica che usa puntatori può facilmente essere costruita in modo da comportarsi come un grafo, sto pensando alla rete stradale, o un albero, come si diceva. L'uso della memoria statica, quando è adeguata, cioè quando si è ad esempio abbastanza sicuri del numero di elementi che dovrà essere utilizzato per un vettore o una matrice, ha però anche dei notevolissimi vantaggi. Innanzitutto sappiamo in anticipo quale sarà l'occupazione di quel programma, che probabilmente non cambierà nel tempo. Ma per il compilatore sapere in anticipo dove si troveranno i dati consente di ottimizzare il funzionamento del programma. Questa è una cosa un po' sottile. Molto più evidente è invece la velocità con cui si può accedere al contenuto, quindi al reperimento di un elemento, semplicemente in base alla sua posizione. In questo il vettore come velocità è imbattibile. Infatti, tutti gli elementi di un vettore, di interi, ad esempio, sono consecutivi. E sapendo che ogni elemento occupa 2 o 4 byte, è molto facile con un calcolo sapere dove comincia l'ennesimo elemento. Ad esempio, se un vettore contiene interi, ciascuno occupanti 2 byte, se voglio andare al centesimo elemento, so che devo saltare i primi 99. Non devo andare a cercare e a scandire la catena dei link come in una lista. È sufficiente dire, il vettore comincia al byte in memoria tal dei tali. Devo saltare in avanti di 99 per 2 byte. Ed ecco che mi trovo all'inizio del centesimo numero intero. Un terzo vantaggio è che la struttura statica vettore comporta degli algoritmi più semplici da programmare che non la maggior parte delle strutture dinamiche. La flessibilità si paga anche con una maggiore complicazione degli algoritmi. Concludendo, non si può decidere in anticipo a priori meglio la RAM dinamica, meglio la RAM statica. Come sempre, il programmatore deve valutare i pro e i contro e scegliere la strategia, le metodologie e le strutture dati che massimizzano i requisiti, che massimizzano il ritorno, che sia economico, che sia in termini di tempo o di spazio occupato. Gestione dinamica della RAM. Quali i punti di forza e quali le debolezze? Chiaramente ascoltate la risposta alla domanda precedente. Che cosa succede se si riutilizza un puntatore, un riferimento ad un oggetto, senza usare prima la procedura di distruzione degli oggetti prevista con il linguaggio in uso? È sempre disastroso. E se un oggetto è raggiunto, individuato da un puntatore, e noi spostiamo quel puntatore copiandoci dentro l'indirizzo di un altro oggetto, prima di distruggere il precedente, il rischio che si corre è che se il linguaggio in uso non prevede un meccanismo automatico per il recupero dei blocchi di memoria non utilizzati, quel blocco rimarrà, dal punto di vista del sistema operativo, non riutilizzabile. E quindi se l'operazione che viene a creare questi blocchi dispersi diventa massiccia, potremmo avere dei problemi di memoria per il sistema. In queste situazioni deve essere premura e responsabilità del programmatore quella di restituire in modo esplicito quella memoria prima di riutilizzare per altri scopi il riferimento ad un oggetto, un puntatore. Quando invece, essendo questo un motivo di facile errore, nella storia si è verificato questo, quindi è facile sbagliare e dimenticarsi di restituire blocchi di memoria. Dicevo, quando invece il linguaggio prevede dei meccanismi automatici, si parla di garbage collection, da garbage che è spazzatura, collection la raccolta. Quando invece il linguaggio prevede questi meccanismi automatici di recupero dei blocchi dispersi, la situazione è molto meno pericolosa. Quindi il programmatore può dimenticarsi di questo problema e ogni tanto il programma andrà a fare questa raccolta della spazzatura, ma lo farà in automatico. È chiaro che il prezzo che si paga è che ogni tanto ci sarà un piccolo rallentamento. Molti dei moderni linguaggi come il C#, giustamente, almeno a mio parere, ma non solo, anche a parere di personaggi molto più autorevoli del sottoscritto, e credono che sia molto più importante la stabilità e la affidabilità del programma che non guadagnare quel piccolo tempo che impiega il garbage collector a svolgere il suo compito. Perciò la risposta a è sempre disastroso è no se è previsto il meccanismo della garbage collection. Che cos'è la garbage collection? Chiaramente ascoltate la risposta alla domanda precedente. Che cosa succede se ad un puntatore un riferimento ad un oggetto, assegniamo un altro puntatore. Che se il primo oggetto non è raggiunto da altri puntatori, spostando l'unico puntatore che lo raggiunge, diventerà irreperibile, irraggiungibile. E se non è previsto un meccanismo di garbage collection, la memoria potrebbe esaurirsi per un numero eccessivo di blocchi lasciati inutilizzati. In che modo è possibile azzerare un puntatore? Così come una variabile numerica intera, o reale, o float, double, può essere azzerata, inizializzata con il valore 0 dal punto di vista numerico, lo 0, tra virgolette, per un puntatore è il valore speciale null, che se lo vogliamo vedere da un punto di vista numerico, visto che abbiamo più volte detto che in ultima istanza un puntatore è un numero, un indirizzo memoria, il null è effettivamente 0. Ma è lo 0 in base al numero di bit che vengono utilizzati da quel sistema operativo microprocessore per rappresentare un indirizzo. Ecco perché è meglio non affidarsi agli int, perché, o a un long, perché il puntatore come valore numerico potrebbe occupare anche più byte di un long e certamente quindi anche di un integer, mentre null verrà automaticamente ridefinito dal compilatore ad un numero di byte, tutti con i bit a 0, corrispondente alla capienza degli indirizzi del microprocessore in uso. Di nuovo, questo impedisce molti errori. Perché con l'uso dinamico della RAM ottimizziamo l'occupazione della memoria? Perché con una gestione oculata è possibile mantenere occupata solo la memoria strettamente indispensabile in quel momento dell'elaborazione del programma. La memoria viene chiesta solo quando serve e restituita quando non serve più. In quali modi è possibile dare un valore ad una variabile puntatore, un riferimento ad un oggetto? Sostanzialmente in due modi. Il primo, il più ovvio, è quando gli assegniamo il riferimento ad un oggetto creato con il comando new. Oppure quando assegniamo alla variabile il riferimento ad un oggetto già creato. Quindi copiamo l'indirizzo riferimento di un puntatore in un altro puntatore. Alcuni linguaggi, molto apprezzati dai sistemisti, come il C o il C++, ma anche il C#, utilizzando i cosiddetti puntatori non sicuri, perché non gestiti dal compilatore stesso, come la garbage collection, ammettono anche operazioni di incremento, cioè se P è un puntatore si può scrivere P++ o P= 1, con l'idea di spostare quel puntatore al successivo elemento saltando un numero di byte pari alla dimensione dell'oggetto puntato. Quindi se si pone un puntatore all'inizio di un byte e di un vettore di interi, scrivere P++ potrebbe voler dire spostare il puntatore da un intero al successivo.